Bentrovati a tutti. Oggi è la domenica settima dopo Pasqua dell'anno A e secondo il calendario si celebra la memoria dell'ascensione del Signore, che è una collocazione logica. Dopo la Pasqua c'è l'ascensione, che bisogna capire bene e non semplicemente così in forma cinematografica, e subito dopo avremo la Pentecoste, che conclude il periodo dalla Quaresima alla Pasqua, i 50 giorni. Pentecoste infatti vuol dire 50, i 50 giorni dalla uscita dall'Egitto fino al Monte Sinai. E poi c'è la conclusione, diciamo, teologica, che è la festa della Trinità, cioè Gesù, la Pasqua, l'ascensione, quindi la dichiarazione che Gesù è Dio, subito dopo la partecipazione a questa divinità attraverso la diffusione dello Spirito alla Chiesa e al mondo intero, all'umanità intera, e subito dopo la sintesi, la novità assoluta del cristianesimo, che Dio è Padre, Figlio e Spirito, cioè è una relazione. Il messaggio centrale è questo, che Dio è relazione, quindi qualunque cosa riguardi Dio deve essere espressione e frutto di una relazione fondata e reale. Il tema della liturgia di oggi è un particolare, perché siamo abituati, come vedremo, a delle immaginazioni immaginifiche e non siamo riusciti mai, almeno per la mia esperienza, dico in questo ultimo mezzo secolo, non siamo riusciti mai a fare una riflessione decisiva sul senso e sul significato della solennità di oggi. Andiamo per ordine. Intanto devo fare ammenda e chiedere scusa, perché domenica scorsa ho detto che nonno Alfonso di Corlo di Formigine compiva 86 anni e io l'ho invecchiato di una settimana, perché nella miriade di cose da ricordare, non avendolo appuntato, ho confuso i lunedì e quindi l'ho anticipato di una settimana. Il fatto, poi io ci ho ripensato, per cui lui gli anni li compie effettivamente domani, lunedì 25, però poi ci ho pensato e ho detto forse non è stato un errore, ma è stato un movimento inconscio, perché considerandolo come il santo di Corlo di Formigine, il nonno santo di Corlo di Formigine, ho fatto la novena, l'ho preceduto il compimento con la novena, e quindi è una festa solenne, come si fa per la Pasqua, come si fa per la Pentecoste, come si fa per le feste più importanti, come si fa per il Natale, per esempio, eccetera, no? Rinnovo, o meglio faccio, a nonno Alfonso gli auguri. Ci siamo sentiti venerdì per telefono, abbiamo anche riso un po', ha cominciato ad uscire, ad andare al cimitero, e quindi domani, in questi giorni, come in tutta la settimana, è stato attorniato dai 4 figli e dai 12 nipoti. 12 nipoti come le tribù di Israele. E quindi c'è proprio in nuce, c'è un popolo, i fondatori di un popolo, futuro, che vedrà lo sviluppo, come tutto fa pensare, numeroso. Se è vero che l'albero si vede dai suoi frutti, questo albero corlese, insieme con la moglie Fidalba, che è deceduta, se vi ricordate, a dicembre, hanno dato frutti per il prossimo millennio. Questa famiglia che io ho conosciuto e che conosco e alla quale sono legato è effettivamente una famiglia speciale, perché ci sono, ho visto, dinamiche, rapporti, coinvolgimenti, impegni, cioè come se tutti, ciascuno a modo loro, mantenendo la propria personalità e la propria caratteristica, sono cresciuti in un modo armonico. Questo non vuol dire che non avranno tensioni anche loro, però penso che il clima che si respira in mezzo a loro, anche per le attività che tutti condividono, il padre, la madre, il nonno che aveva cominciato con l'organizzazione del piccolo palasport che c'era lì in parrocchia, che poi è diventato un movimento autonomo a sé. Oggi e domani quindi noi ricordiamo questo amico che abbiamo acquisito, ma che è sempre stato presente in mezzo a noi, almeno da diversi anni, da quando le nipoti, insieme con il gruppo con cui lavoravano, Miriam, Sara in modo particolare, loro due, e hanno cominciato a frequentare Sant'Orpete fin dalla prima volta, mi pare 4-5 anni fa, sono venuti in 5, insieme a Fabio, a Matteo, e quindi si sono inseriti in un modo naturale in mezzo a noi. Venerdì scorso Alfonso mi ha detto che lui e la moglie hanno avuto 4 anni di fidanzamento più 58 anni di matrimonio. Ragazzi, 62 anni insieme. Si può dire che sono andati in pensione insieme, 62 anni di matrimonio, si può andare anche in pensione dal matrimonio. Realtà così sono rarissime, oggi in modo particolare. Dico per fortuna, perché non credo che oggi le persone, se in base alla struttura antropologica nostra, le persone siano in grado di vivere un periodo così lungo insieme, 62 anni insieme. Io conosco altre coppie, ma proprio perché sono così, come dire, uniche e si possono contare sulle punte di una mano, per fortuna, dico, restano come un ideale, una spinta, perché se ce l'hanno è un po' il criterio di Sant'Agostino, perché quando ha cominciato a riflettere sulla sua conversione a Milano, ha cominciato a dire: ma se ce la fanno questi e quelle, guardando gli esempi di uomini e donne che lo circondavano, che circondavano lui e il vescovo Ambrogio, perché non io? Si isti et ille, cur non ego? Se ce la fanno loro, perché non ce la posso fare anch'io? E allora forse quando si arriva ad incontrare persone così, è indispensabile che noi facciamo una piccola riflessione sulla nostra esperienza, perché ognuno di noi è veramente l'albero che si giudica dai suoi frutti. Sono contento di aver conosciuto nonno Alfonso, perché ho imparato tante cose e sto imparando tante cose. In modo particolare l'affetto da cui è circondato, e la sua fortuna è quello di avere una lucidità ed avere un'autonomia grandi, che sono la sua forza, e spero che non lo abbandonino mai. Poi il clima, vi dicevo, il clima affettivo, che crea le condizioni per una vita buona, per una vita decente. Mentre ricordiamo nonno Alfonso, mi scrive Denise di San Miniato e mi comunica che la sua amica Patrizia, di 37 anni, madre di una bambina di 4 anni, Margherita, 4-5 anni, Margherita, è morta di un tumore al cervello, età 37 anni. Venerdì sera abbiamo passato molta parte della serata a messaggiarci. Di fronte a notizie così, sia lei, che è rimasta bloccata e in silenzio vicino al marito, senza poter dire il marito, il padre, senza poter dire una parola, e lei si sentiva in colpa di questo, e io a farle notare che quando succedono questi eventi è la natura stessa che ci blocca per impedirci di dire stupidaggini, perché il dolore non è comunicabile, o quantomeno più difficilmente si comunica, mentre la gioia è espansiva per conto suo, il dolore è più interiore ed è personale. Non si può condividere se non con la presenza fisica, stando lì, ma senza dire nulla, perché non c'è nulla da dire. Chi soffre è talmente pieno del proprio dolore, è talmente schiacciato, talmente intriso di sofferenza, che non ci sta più nulla dentro. Anche se tu stai lì a parlare, dici le cose più belle di questo mondo, non arrivano, perché c'è una barriera naturale, una barriera di difesa, una barriera, perché qualunque parola di consolazione non farebbe altro che aggravare lo stato di prostrazione e di dolore. Ecco perché quando avvengono questi fatti non bisogna mai tentare di consolare, ma solo di essere accanto, e se si è accanto fisicamente, solo di fare una carezza o di dare carezze, e basta. In certe situazioni le parole sono offensive, anche se sono le migliori parole, sono offensive. Bisogna essere capaci di dire l'unica parola possibile, che è il silenzio. Il silenzio prossimo. Sono qua. Non posso fare altro che essere qua. Non posso toglierti il dolore. Nessuno può togliere il dolore ad un'altra persona. Nessuno può condividere il dolore con un'altra persona. Ma tutti possiamo aiutare a portare il dolore stando fisicamente, visibilmente accanto, facendo sentire con i gesti e quindi con la presenza, facendo sentire la vicinanza, e basta. Se la persona ha bisogno di qualcosa, te lo chiede. Quando vogliamo consolare gli altri è perché in un certo senso inconsciamente vogliamo risolvere un nostro problema, cioè vogliamo tranquillizzare noi stessi, e non ci accorgiamo che in quel momento stiamo utilizzando la persona che soffre per lenire la nostra sofferenza. E questa, scusatemi, lo capisco che è una cosa inconscia e quindi non è gestibile, però è una strumentalizzazione, che è un meccanismo per superare le difficoltà che abbiamo noi, e vorremmo, in un certo senso, modificare le cose, ma la realtà non si modifica. È atroce che muoia una persona a 37 anni, però un attimo ci distacchiamo razionalmente dalle singole situazioni e guardiamo insieme l'insieme della natura, noi vediamo che è la norma, è la normalità. Non c'è una priorità nella morte, non c'è una priorità nella sofferenza. Ci sono realtà e situazioni che capitano casualmente e le ragioni possono essere infinite. E di queste ragioni noi non conosciamo, non sappiamo né le cause, né le ragioni, né le motivazioni. In tutto il mondo si sperimenta questo. È da diverso tempo che io dico che nel momento in cui io parlo muoiono 700.000 bambini per mancanza di acqua. È giusto? Non è giusto. Quante mamme muoiono in questo momento, giovani? Tumore al cervello. Tumore al cervello vuol dire che può essere per tanti motivi, può essere una cosa ereditaria. Io ricordo che quando è morto mio papà per un tumore all'intestino, la prima cosa che il medico mi ha chiesto quando ho fatto gli esami, quando facevo gli esami per le mie questioni, mi dice: lei deve fare questi esami periodicamente perché potrebbe essere portato ereditariamente per il tumore all'intestino. Quando mio fratello ha iniziato a 17 anni ad avere il diabete nella forma più grave, tutta la famiglia fu invitata a fare degli esami perché poteva essere ereditario. Allora, ci sono delle situazioni, delle regole iscritte nella natura che noi non conosciamo e capitano quando capitano. Però quando capitano noi dovremmo avere gli strumenti per affrontarlo razionalmente e non solo emotivamente. Certo, c'è anche il tempo e lo spazio per l'emotività. Don Alfonso, per esempio, mi dice che in un certo senso non si dà pace per la morte della moglie, anche se la vive in un modo sereno, andandola, per esempio, andando a visitare Fidalba tutti i giorni. Sfido io, è come se fosse diviso a metà, segato a metà, 62 anni insieme. Eppure la morte è naturale, bisogna morire, perché tutti moriamo, chi in un modo, chi in un altro, chi con un tumore, chi con un incidente, ci sono le circostanze, sono tante. Il dato di fatto è che tutti siamo molto fragili e quello che capita, capita casualmente. Non c'è nessun volere esterno, non c'è un Dio che decide di far morire una mamma a 37 anni, perché questo vuol dire che noi siamo talmente perversi da pensare che ci possa essere una mente superiore che decida in questi termini perché così si diverte. Questo è quello che ha prodotto la religione sventurata, facile, una religione bastarda che ha creato un mostro che ha chiamato Dio perché doveva giustificare tutta la propria impotenza di fronte alle malefatte che sono naturali, che provengono dalla natura. Tutto qui, tutto qui. E tutto quello che avviene in natura ha sempre una ragione intrinseca. Abbiamo visto in questi due mesi di isolamento come si sono fermate quasi tutte le macchine, si sono fermate un po' le industrie, gli animali hanno ripreso possesso della terra, le acque hanno ripreso possesso della terra, la natura ha preso possesso, l'inquinamento si è ridotto in un modo spaventoso, in un modo enorme. E quindi tantissime malattie, tantissimi aspetti negativi della vita dipendono esclusivamente dalle scelte che noi facciamo. Quella che noi chiamiamo civiltà è uno sfruttamento permanente delle condizioni vitali per cui abbiamo impostato un'economia, guardate quello che sta succedendo adesso, no? Altro che cambiamento, il Covid, le SARS-CoV-2 ci cambierà un bel nulla, anzi ci peggiorerà, perché c'è adesso la corsa a rincorrere il tempo perduto. Venerdì sera è cominciata la movida, che io chiamerei la covida, e quindi c'erano in San Lorenzo, c'erano in piazza, per strada, c'erano tantissimi ragazzi, non tanti come in tempi precedenti, ma c'erano tanti, erano anche senza maschera, senza niente. Io mi auguro che non... anche se temo che ci sarà un aumento, un ritorno del Covid-19. Gli studi che sono stati fatti e che adesso sono pubblicati diventano scienza da studio, perché è fatta da istituti specializzati in elaborazione dati. Viene fuori che il 12% dei ricoverati per Covid erano evasori fiscali, totali o parziali. Il 12%. Ciò vuol dire che il 12% dei respiratori sono stati tolti a chi ha sempre pagato le tasse, da coloro che non le hanno mai pagate e quindi hanno sempre rubato al pubblico, cioè a ciascuno di noi, e in più lo hanno fatto da malati, lo hanno fatto anche da morti, perché il 12% ha impedito a tutti coloro che hanno contribuito a mantenere il Servizio Sanitario Nazionale, hanno impedito di essere curati. Costoro che si sono sempre dichiarati fuori della comunità perché hanno sempre fatto i loro interessi, anche in questa frangente hanno rubato il 12%. E i medici si sono trovati in molte situazioni nella condizione di dover scegliere chi far vivere e chi morire. Hanno fatto una scelta nemmeno salomonica, ma quanto cretina, che hanno lasciato morire i vecchi lasciando i giovani. Ma io avrei chiesto al giovane: tu le tasse le hai pagate? Sì, ti do il respiratore. Le tasse non l'hai pagato, mi dispiace, diamo la precedenza a chi ha sempre pagato le tasse. Lo stesso per la scuola. Tantissimi bambini poveri non hanno potuto partecipare alla scuola, per cui questa condizione se la porteranno per sempre dietro, perché il 12% dei bambini dei ricchi hanno evaso le tasse, impedendo una scuola più organizzata, impedendo di fare classe pollai, impedendo tutto quello che era necessario per avere una scuola a misura di bambini. Ecco, questa è etica, questa è politica, questa è l'ascensione, perché altrimenti se noi veniamo qui per fare due discorsetti su Gesù che prende l'ascensore e se ne va ai piani alti del grattacielo per arrivare dopo le nubi, noi abbiamo sbagliato completamente tutto, cioè ci troviamo di fronte ad un burattino che è utile per tranquillizzare noi, ma è assolutamente indegno di esistere. Ora abbiamo la Fiat, la ex Fiat, che chiede 6,5 miliardi allo Stato, cioè lo Stato che ha fatto una finanziaria, diciamo, di 85 miliardi, adesso arriva la Fiat e chiede 6,5 miliardi e nello stesso tempo dichiara che distribuirà ai propri azionisti azioni, cioè plusvalenze, per 5 miliardi. Pare che da un punto di vista giuridico non gli si possa fare nulla, pare. Lo stesso i Benetton, che sono causa di morti e di mali sotto un altro aspetto sulle autostrade non manutenute, e chiedono di essere risarciti perché in questi mesi hanno avuto delle perdite perché le autostrade erano vuote. Ecco, questo è il contesto in cui viviamo, e guardate che questo c'entra con i tumori, c'entra con le morti di 37 anni, c'entra con la Patrizia, c'entra con tutti coloro che vivono e che muoiono, c'entra, perché fanno parte di un sistema talmente perverso che noi, a cui noi non siamo nemmeno in grado di poterci ribellare. Non mi capacito come mai ogni volta che c'è da prendere deve intervenire lo Stato, cioè i cittadini, perché questi 85 miliardi che lo Stato ha messo non è che sono noccioline trovate nel bosco, sono debiti che noi facciamo per il futuro, cioè stiamo spendendo soldi che non abbiamo. E se c'era da fare una cosa, era da cominciare da chi è veramente povero, cioè sono le persone che vengono da noi. Come questa mattina ho dato appuntamento ad una famiglia prima di cominciare per dare una busta, perché non hanno da mangiare e non possono fare ricorso a nulla perché non sono iscritti a nulla. E noi dobbiamo dare 6,5 miliardi alla famiglia Agnelli, che condiziona quasi tutta la stampa del nostro paese. Allora, io mi domando tante cose, ma non ve le dico, perché se ve le dicessi mi porterebbero in tribunale. Allora, io dico tutti, chissà perché quando c'è da prendere bisogna ricorrere allo Stato, cioè al debito pubblico, e cioè ai cittadini che poi devono pagare, e quando c'è da dare, la ex Fiat se ne va in Olanda e in Inghilterra, sede legale in Olanda, sede fiscale in Inghilterra, quindi non paga le tasse in Italia, con tutti i soldi che negli ultimi 50 anni ha preso da noi. Eppure in Parlamento ci sono forze che li appoggiano. Adesso sembra che vogliano applicare il metodo del Ponte Morandi a tutta Italia. Dio ce ne guardi e liberi. Dio ce ne guardi e liberi, perché significa veramente tana, liberi tutti. Cioè senza controlli, senza chi controlla come vengono consumate, a meno che non ci sia uno che ne risponda personalmente con il proprio patrimonio. E si dovrebbe introdurre una regola antica, una regola che vigente ancora dal terzo, secondo e primo millennio, anche ancora al tempo di Gesù, che è di vendere lui, la moglie, i figli e tutta la sacra streppa fino alla quarta, alla quinta, alla settima generazione. Cioè io credo che siamo in una situazione talmente perversa per cui mi domando, ma per noi cristiani veramente il problema è la messa della domenica? Ma non pensiamo che la messa della domenica sia una forma di droga che ci ha impedito di vivere il Vangelo in un modo radicale? Qual è il senso della giustizia di cui parla il Vangelo? Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Che cos'è questa giustizia? Non è fare le parti uguali tra disuguali, ma come diceva Marx, che è molto evangelico, bisogna fare le parti secondo il bisogno. Secondo il bisogno. Coloro che sono stati di fatto esclusi da qualsiasi considerazione e sono stati i bambini e i portatori di handicap. Soltanto adesso hanno messo un'elemosina di 90 milioni per i portatori di handicap, e non so che cosa ci faranno con 90 milioni. La domanda è: possibile che per noi cristiani l'emergenza era le chiese aperte e celebrare la messa semplicemente per il gusto di celebrare la messa come pratica di pietà, senza nemmeno domandarci qual era il nostro compito in questo momento storico, e domandarsi veramente qual è il mio rapporto con Dio, chi è Dio, che cosa penso io di Dio, come sono arrivato a pensare Dio in questo modo? E la domanda cruciale è: ma il Dio in cui io credo, in cui io dico di credere, è veramente il Dio di Gesù Cristo? Volevo anche dirvi che vorrei ricordare non solo Patrizia e la sua famiglia, ma anche la mamma di Denise, Giovanna, e ancora non è nemmeno un mese, che è morta con lei, anche perché l'uomo non divida quello che Dio ha unito. Vorrei ricordare il marito di Giovanna, Marcello, e poi vorrei ricordare il marito di Denise, Jacopo, con i suoi genitori, Pietro e Maria, e il fratello Alessio. Venerdì ho sentito anche Fernanda, la moglie di Emilio. Ho detto a lei che avrei portato i suoi saluti a tutti voi. Ieri sabato è morto Alfredo Maineri, che era appena tornato dall'ospedale, ha fatto in tempo a morire nel suo letto a casa sua, assistito dalla moglie. Noi salutiamo un grande amico, Arguto, era veramente un signore, un partigiano. Con lui sono andato a Toirano un 25 aprile di recente, di alcuni anni fa, per la commemorazione dei partigiani di là, avendo avuto la possibilità di incontrare veramente tantissima gente bella. Lui si metteva sempre nell'angolo lì vicino all'altare dove c'è il libro, dove ci sono le riviste e il libro, lì vicino a Paolo Orsolino, vicino davanti alla porta. Un grande signore. Finito qui pomeriggio chiamerò Anna Lotti, che ha il genero molto malato, con la figlia Marina, anche lei malpresa. Vi porto già i suoi saluti in anticipo, ma di lei mi informa spesso Anna Maria, che saluto insieme a Claudio. Ecco, spero di non avere dimenticato nessuno, perché mentre scorro i nomi, tutti, fra qualche settimana avremo con noi di nuovo Enzo, avremo con noi, ma ancora un poco e mi vedrete, un altro poco e non mi vedrete, perché Enzo sarà come Gesù, ci sarà ma non si vedrà. Non potremo dimostrare la sua presenza, ma dovremo credere nella sua vicinanza, no? Anche lui potrà dire: beati voi santorpetini che avete creduto pur non avendomi visto. Ci prepariamo quindi a riceverlo. E poi vorrei ricordare veramente tutti coloro che hanno impegnato se stessi e il loro tempo in questo periodo a servire gli altri, il volontariato che non è mai venuto meno, tutte le persone che hanno fatto ricorso alla Lodovica Robotti, che non abbiamo lasciato soli. Ecco, io questo voglio dirvelo, sono orgoglioso di questo, orgoglioso di coloro che, di Nicoletta, Silvana, Paolo Orsolino in modo particolare, perché sono i tre che hanno preso in mano la situazione, la Nicoletta per l'organizzazione, Silvana per l'ascolto delle persone, Paolo per i bonifici e gli accrediti, e io che ci sono un po' in mezzo do una mano. Questo veramente è un grande lavoro, perché abbiamo aiutato tante persone, e questo l'abbiamo potuto fare proprio perché a nome di tutti voi e perché ci siete tutti voi, no? E in 2 mesi abbiamo dato una bella botta, quello che in genere si faceva in 6 mesi, 7 mesi, lo abbiamo dato in 2 mesi. Comunque non potevamo fare diversamente, perché quando le persone hanno fame non gli si può dire torna domani, non gli si può dire torna domani. Questa è la messa da celebrare, questa è l'Eucaristia che ci chiede di spezzare il pane con tutti coloro che hanno fame e sete di vita e di dignità. Oggi è la festa, vi dicevo, dell'Ascensione. E siamo quindi di fatto giunti alla conclusione del tempo di Pasqua. Dirò 2 cose sulla, senza poi fermarmi dopo al commento, perché se volete ve lo andate a leggere sul sito, perché c'è tutto il testo che ho modificato ancora, mi pare venerdì, l'ho perfezionato e non l'ho cambiato in rete, ma c'è quanto basta per rendersi conto della situazione. Quindi siamo alla conclusione della Pasqua, e l'Ascensione è la celebrazione, in un certo senso, che si dichiara la signoria di Gesù, di Cristo, su tutto. La risurrezione è la certificazione dell'accoglienza, del dono della vita che Gesù fa al Padre: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. In quelle non la mia c'è il desiderio di Gesù di fuggire dalla morte, cioè Gesù non vuole morire, ma nello stesso tempo, rendendosi conto che quella morte è inevitabile, è un fatto inevitabile, Gesù entra dentro questa necessità e offre la sua vita al Padre e dice: prendila. E non fa che ripetere quello che, secondo la tradizione giudaica, ha fatto Isacco sul monte Moira. La tradizione giudaica dice che Abramo, con il cuore frantumato, con il cuore spezzato, prese il figlio e cominciò a legarlo. E il figlio Isacco, che doveva essere sacrificato, invece di piangere e di supplicare il padre di non farlo, incitava il padre a legarlo ben stretto, perché nemmeno inavvertitamente potesse compiere gesti tali da rendere inefficace, impuro il sacrificio. Secondo il rituale ebraico, gli agnelli e gli animali che dovevano essere sacrificati nel Tempio dovevano essere preparati in un certo modo e quindi erano legati in un certo modo per evitare, per esempio, che per lo spavento potessero defecare sull'altare e quindi rendere impuro l'atto del sacrificio. Gesù fa la stessa cosa, offre la sua vita, che sa essere inevitabilmente perduta, la offre al Padre. Con la risurrezione è la modalità orientale di dire che il Padre accoglie, accetta la vita, cioè lo riceve questo dono del Figlio, lo riconosce. In un certo senso è come se Dio fosse orgoglioso di avere un figlio così, che accetta di finire lui offrendosi in dono. Non recrimina, tanto è vero che sulla croce Gesù dice: Padre, perdonali, perché se Gesù non avesse perdonato non poteva offrire il dono. Infatti il perdono è un dono per eccellenza, quel per preformativo, cioè quel per in anticipo, è un superlativo, è un dono per eccellenza. La risurrezione è un modo di dire, per affermare che il dono di Gesù è un dono per la vita, è un dono pasquale, è un dono di risurrezione, è un dono che dona la vita. Ecco il senso di risurrezione. Non un dono di morte, un dono strappato, non è una necessità strappata, no? Come invece fa uno dei due ladroni che gli stanno accanto. Con l'ascensione si stabilisce definitivamente che Gesù ritorna al Padre, cioè è sullo stesso piano del Padre e quindi si ristabilisce l'equilibrio. Gesù, che è colui che ha fatto di sé il dono, è accolto nella gloria di Dio. Senza l'ascensione non ci può essere la Pentecoste. Perché è necessario che Gesù si sottragga alla festa? In un modo molto più semplice. Se Gesù fosse rimasto sulla terra, perché, diciamolo, se Gesù noi lo consideriamo Dio, avrebbe potuto fare, come noi normalmente pensiamo, quello che voleva. Poteva vivere l'eterna giovinezza, vivere per sempre in Palestina, magari morivano gli apostoli e ne venivano degli altri, però per incontrarlo tutti noi avremmo dovuto andare sempre in Palestina, perché se Gesù è legato ad una geografia, è legato ad una storia, è legato ad una cultura, che è legato ad un tempo, è legato ad una esperienza, per poterlo incontrare noi si doveva e si dovrebbe andare sempre lì dove lui, per poterlo sperimentare. L'ascensione, la risurrezione e l'ascensione sono questi due momenti che sottraggono ai condizionamenti del tempo e dello spazio. Era necessario che Gesù se ne andasse, cioè che Gesù offrisse la sua vita, che la sua vita fosse accolta come dono, per permettere a tutte le persone di tutti i tempi, quindi anche a noi dopo 21 secoli, di poterlo incontrare dovunque noi siamo. Allora, senza l'ascensione non può Gesù mandare lo Spirito, cioè dare a noi gli strumenti di lettura, perché se c'è Lui, è sempre Lui il punto di riferimento. Andandosene via Lui, il punto di riferimento diventano gli Apostoli. E gli Apostoli sono i testimoni che hanno vissuto, mangiato, camminato, sperimentato tutto quello che Gesù ha detto e tutto quello che Gesù ha fatto. E allora in questo momento, con l'ascensione che si conclude con la Pentecoste che dona allo Spirito, cioè lo strumento di discernimento, noi abbiamo la possibilità di essere indipendenti da Gesù per poterlo cercare e trovare dovunque nel mondo. È fondamentale affermare questo. L'ascensione di Gesù, cioè la sottrazione di Gesù alla nostra vista e alla nostra esperienza fisica, è fondamentale perché noi possiamo crescere in autonomia, possiamo crescere in pienezza, perché dice Gesù stesso nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. È chiaro, se Gesù resta qui è Lui che condiziona, e gli apostoli saranno sempre discepoli e Lui sarà sempre il Maestro. Ma se Gesù se ne va, manda a noi una parte di sé, come Elia lasciò una parte dello Spirito su Eliseo per poter continuare la sua opera. Affinché noi potessimo continuare l'opera di Gesù, è indispensabile che noi siamo responsabili della nostra vita, siamo responsabili delle nostre azioni, siamo responsabili delle nostre scelte. Addirittura Gesù dice che non è necessario che Lui se ne vada, ma è un bene. Pensate un po', cioè l'assenza di Dio è un bene, perché se Dio intervenisse in ogni momento, Dio mio, ci sarebbe da spararsi. Ma pensate un po' il traffico che deve mantenere, deve controllare miliardi di persone, deve controllare tutte le morti, deve controllare tutte le malattie, è come dire, dovrebbe fare la vita di un vigile urbano che gira come una trottola. Il controllore, noi abbiamo il concetto di Dio controllore. Invece la fede cristiana, cioè la fede in Gesù, che ci lascia il suo messaggio, che è un Vangelo di autonomia, di libertà, un Vangelo di progettualità, in cui è compreso anche la ricerca e quindi l'errore, lo sbaglio. Ed è per questo che esiste la comunità. La comunità è il luogo dove io verifico se cammino verso questa progettualità così come era progettato, anche se nel camminare è chiaro che dovrà adeguarsi alle situazioni, alle circostanze, alle persone, alle novità, eccetera. Non può restare così. Coloro che difendono una tradizione immobile hanno il concetto di un Dio vigile urbano. È indispensabile, è il fondamento della pedagogia questo. Guardate che progettualità straordinaria. Riguarda i genitori, riguarda marito e moglie, riguarda i nonni, riguarda i maestri, riguardano tutti coloro che hanno una responsabilità, diciamo, in qualsiasi forma educativa. Io me ne devo andare se voi dovete crescere, perché il tempo della formazione deve essere limitato, il tempo della formazione deve essere compreso dentro un tempo specifico, non può essere una formazione, diciamo così, di dipendenza a vita. Viene un momento in cui i bambini, in cui i giovani, in cui gli adulti, in cui i discepoli, in cui tutti devono poter camminare con le proprie gambe e assumersi la responsabilità della scelta. Per scegliere bisogna discernere, per discernere bisogna comprendere, per comprendere bisogna capire, per capire bisogna essere intelligenti, cioè capace di intus leggere, di leggere le cose in profondità e non in subito. Il secondo elemento che pone l'ascensione, cioè Gesù se ne va e resta il suo insegnamento. Questo insegnamento è incarnato nelle persone degli apostoli e delle comunità che non restano sole, ma restano con dentro di sé lo Spirito di Dio, che è la capacità di leggere dentro gli avvenimenti, cioè la capacità di leggere i segni dei tempi. E in questo modo comincia la storia. Se Gesù fosse rimasto in Palestina, noi avremmo vissuto senza storia, cioè non ci sarebbe stato nessun cristianesimo, ma ci sarebbe stato un guru in Palestina dove noi avremmo fatto dei pellegrinaggi di tanto in tanto per andare a prendere il verbo, così come si fa con i guru di tutto il mondo. Il mondo è pieno di guru, ma Gesù è veramente intelligente, dice: se io non me ne vado, qui non succede nulla, perché condiziono. Nasce la storia, ed è una storia che diventa una storia di salvezza, cioè una storia in cui ciascuno cerca la propria pienezza non più per conto suo, ma cerca la pienezza insieme con gli altri. Perché una caratteristica, il senso profondo dell'insegnamento di Gesù è che nessuno può salvarsi da solo. Non esiste una salvezza individuale. Tutti sono chiamati a salvare se stessi insieme con gli altri. Questo è il senso del regno di Dio. Il regno di Dio è la capacità di creare relazioni costruttive, relazioni nuove, di interdipendenza, perché se io cerco la tua salvezza, trovo la mia. Dove si trova tutto questo? Si trova nella fase dell'innamoramento di due persone. Quando un ragazzo o una ragazza si innamorano e progettano insieme una propria vita, che cosa si dicono? Si dicono semplicemente una cosa talmente ovvia alla quale noi non pensiamo mai. Tu diventi il metro della mia felicità. Lo scopo della vita è essere felici, non fare penitenza. Tu diventi il metro della mia felicità. Cioè la mia felicità dipende da te, che ne sei il custode. E io voglio essere il metro della tua felicità, perché io custodisco la tua felicità. Pertanto io non posso realizzarmi senza di te, che diventi così la parte migliore di me, e nello stesso tempo capisco di avere la responsabilità profonda che tu non puoi realizzare te senza di me. Ecco perché si chiama amore a perdere. Ti amo non perché mi dai qualcosa. Addirittura noi dovremmo poter dire in questo, a questo livello proprio di abissi da capogiro, addirittura io non ti amo perché tu mi fai felice, ma io ti amo perché tu sia felice. E se si crea questo circuito, non il 50-50, il 50%, perché se si ragiona in un rapporto d'amore, si ragiona tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, questo, guardate, è un rapporto di prostituzione, chiamatelo pure d'amore, ma è un rapporto di prostituzione amorevole, amoroso, se volete, perché c'è una pagare qualcosa. L'amore è tale se è gratuito, nemmeno gratuito, se è a perdere. Io ti amo per te stesso, ti amo perché sei tu e voglio essere amata perché sono io, non per quello che ti do. Guardate che qui entriamo proprio in una dimensione spaventosa. Queste sono le condizioni previe per iniziare un cammino. In che modo questo cammino ci è pensato, ci è descritto dalla scrittura? Dell'ascensione ne parla solo Luca. Due volte ne parla Luca. Alla fine del Vangelo, il Vangelo di Luca si chiude con il racconto dell'ascensione, è all'inizio degli Atti degli Apostoli, quindi l'ascensione è il trattino di unione tra il Vangelo e gli Atti, che vanno letti insieme. Matteo non parla è la lettura di oggi, non parla dell'ascensione, la fa intuire. Giovanni, anche lui, un piccolissimo accenno che si può intuire nel capitolo 21, quando la Maddalena vede Gesù e lo abbraccia ai piedi e Gesù dice: non mi trattenere. Se non lo deve trattenere, perché deve andare via. Ma fermiamoci a Luca. Il racconto di Luca è ancora più, i due racconti di Luca sono problematici, perché quello del Vangelo, cioè la chiusura del Vangelo, Luca 24, gli ultimi tre versetti, 50-53, ha un andamento liturgico. Gesù benedice, gli apostoli si prostrano e via di seguito. Quindi c'è un andamento liturgico. È come se ci trovassimo nel Tempio di Gerusalemme e Gesù dà le consegne ai sacerdoti con un andamento pacifico, un andamento liturgico, un andamento cultuale. Mentre nel Libro degli Atti abbiamo una visione cosmica, in cui Gesù si staglia di fronte ad un contesto, ad uno scenario che è il monte, un monte della Galilea, non scendiamo adesso nei particolari perché altrimenti ci perdiamo, e fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissi con lo sguardo verso il cielo, mentre egli se ne andava. All'improvviso arrivano due uomini in vesti bianche che dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Guardate questa espressione: andare in cielo, andare in cielo, andare in cielo. La nube che Gesù che si solleva, lievita, che si solleva, e nello stesso tempo è sottratto fatto alla vista. Qual è l'idea? Qui è chiaro che ci troviamo di fronte ad una rappresentazione scenica. È chiaro che Luca vuole dire qualcosa, ma che cosa vuol dire? E lo dice alla maniera orientale. Secondo tutte le cosmogonie, secondo tutte le religioni, in alto sta il bene, in basso sta il male. Dio sta in alto, il demonio sta in basso. Lo stesso Dante Alighieri, nella descrizione della commedia, è il cammino si fa dalla foresta vicino a Gerusalemme e si va su in alto, girando per gironi, verso il purgatorio e poi verso il rivedere le stelle. Quindi si cammina verso il cielo. Però prima passa dal basso, si scende giù, si scende nei gironi dell'inferno, si scende nel cuore, nel ventre della terra, dove c'è il regno delle ombre, il regno del male, il regno del maligno. Noi ci troviamo a distanza, quando questo testo, questi testi vengono scritti, è il primo, quello del Vangelo, è scritto, diciamo, in un tempo in cui ancora le comunità cristiane sono legate all'ebraismo e quindi nel Vangelo c'è ancora questa visione di legame con il Tempio di Gerusalemme. E Gesù è la sintesi di tutta la liturgia che si celebra, è lui il sacerdote che celebra il rito di gloria del Figlio dell'uomo. Quando con gli Atti invece siamo ancora più in là, siamo alla fine del primo secolo, è già avvenuta la divisione, la scomunica del 90 tra gli ebrei, degli ebrei contro i cristiani cominciano a diffondersi a Roma, non sono più in Palestina, sono nella diaspora anche loro, la Palestina non è più il luogo principale della loro presenza, ma adesso cominciano ad organizzarsi, a diffondersi. In tutto il Medio Oriente vi sono comunità che sono tese tra di loro, comunità che sono problematiche, comunità che sono divise. E quindi Luca a questo punto si trova a contemplare il cristianesimo di Paolo e di Pietro, che sono già morti da almeno 30-40 anni, e però i loro frutti si stanno vedendo. I cristiani continuano ad aumentare perché il loro messaggio, il messaggio cristiano, è un messaggio di liberazione. E chi vi aderisce? Per primi sono gli schiavi, per primi sono i poveri, cioè per primi sono coloro che vivono senza una speranza. E il messaggio cristiano porta una speranza, un progetto, una progettualità di capovolgimento del mondo, l'invito alla metanoia, cioè a capovolgere il pensiero, di ragionare, mentre prima tutti erano rassegnati al destino. Tu sei nato schiavo, sarai schiavo. Tu sei nato ricco, sarai ricco. Ognuno accettava la propria condizione così come si accettava la nascita e la morte. Invece col cristianesimo tutto questo non regge più. Gesù viene a dire con il Vangelo che il Padre suo ha cura di tutti. E predilige proprio i più diseredati, i più miserabili, i quali hanno diritto alla speranza di un mondo migliore. E questo mondo dipende dalle scelte che vengono fatte. Ecco il senso delle beatitudini, beati i poveri, è il capovolgimento radicale. La stessa Maria, la stessa madre, nell'inno che Luca mette in bocca a Maria, che è una sintesi della teologia dell'Antico Testamento, abbatte i potenti dai troni, innalza i miseri, manda i ricchi a mani vuote e sazia gli affamati. Cioè c'è un annuncio del Vangelo che è un annuncio anche sociale, sociologico. Cioè l'annuncio che dà Gesù non parte mai dallo spirito. L'annuncio che porta Gesù parte sempre dai corpi. Per questo oggi noi celebriamo l'ascensione, ma non è un'ascensione corporea. Gesù non lievita piano piano, lentamente, che poi noi abbiamo trasferito anche nelle vite dei santi, no? San Giovanni Bosco, che sia Sant'Antonio da Padova, in modo particolare, che si trovava contemporaneamente in più posti, no? Cioè, cose allucinanti, no? Cioè, chi descrive queste cose, io credo che utilizzasse marijuana o altro, o hashish o quello che è, inconsapevolmente, no? Cioè, si applicano a Dio delle forme, delle strampalate, proprio perché non abbiamo mai avuto gli elementi in mano per riflettere e ragionare pacatamente sia sulle condizioni delle modalità del pensiero orientale, sia su quello che effettivamente Gesù ha detto, ha fatto e ci ha lasciato. Nel momento in cui la prima comunità cristiana, la Chiesa delle origini, varca i confini della Palestina e comincia a diventare una religione, diciamo, con vocazione universale, è evidente che si pone in un contesto, se voleva fare qualcosa, di rivolgersi a coloro che erano gli scarti. Eppure hanno aderito anche coloro che non erano gli scarti, hanno aderito senatori di Roma, hanno aderito benestanti, eccetera. Queste sono le eccezioni, ma la norma è stata che vi hanno aderito tutti coloro che erano in attesa di una parola nuova. È una rivoluzione. Il cristianesimo è una rivoluzione. L'ascensione è proprio l'incipit di tutto questo movimento, cioè la consacrazione di Gesù, non più Messia del popolo eletto, o quantomeno non solo Messia del popolo eletto. Gesù adesso è il Dio del mondo. L'ascensione presenta Gesù come il Dio alternativo agli pantheon, sia dei greci sia dei romani. Gesù è il Dio universale, quel Dio Yahweh dell'Antico Testamento che combatteva con Elia i Baalim, gli dèi, gli idoli, che tutta la storia dell'Antico Testamento è una lotta tra il Dio unico di Israele e gli dèi degli altri popoli. Adesso tutta questa situazione si trasferisce sulla persona di Gesù. E allora l'ascensione è il modo di dire dei cristiani, noi accettiamo un solo Dio che è alternativo anche all'imperatore. Quindi pensate un po', per questo poi furono ammazzati anche, perché non riconoscevano all'imperatore Dio, pura di Dio. Solo Gesù era Dio, figlio di Dio, e Dio lui stesso. Però questa è una forma, una modalità per dire che Gesù è il punto di riferimento, è il cuore centrale della predicazione apostolica. E anche il Vangelo di Gesù non è dovuto tutto a Gesù, ma è uno sviluppo di una predicazione che con Paolo diventa una struttura mondiale, universale. Senza Paolo il cristianesimo sarebbe rimasto probabilmente una setta all'interno del giudaismo, ecco, potrebbe vivere ancora oggi come una delle tante anime che formano il giudaismo contemporaneo, in cui prevale prevalentemente la corrente del fariseismo, inteso nella sua forma più nobile, non dispregiativa come ha avuto. Quindi i due racconti di Luca non vogliono descrivere un evento storico nel senso moderno di un Gesù che prende l'ascensore per l'ultimo piano del grattacielo per arrivare poi alle nubi, ma è una descrizione teologica con finalità pedagogica. Siamo adesso in un momento in cui tutte le comunità cristiane celebrano l'Eucaristia, non solo leggono l'Antico Testamento, ma leggono anche gli scritti del Nuovo Testamento. Gesù è il centro, il punto di convergenza sia dell'Antico Testamento sia della vita della Chiesa. Gesù è consacrato come l'inviato del Padre, come il Figlio di Dio, come Dio stesso. Qui si va al di là di quello che Gesù stesso avrebbe fatto, avrebbe detto e da come ha vissuto. Gesù non si è mai presentato come Dio, si è presentato come Figlio di Dio, ma così come ogni pio israelita si poteva presentare come figlio di Dio. L'ascensione deve essere vista con lo stesso atteggiamento con cui Giovanni il Battista presenta Gesù agnello di Dio. È necessario che io diminuisca e che lui cresca. Guardate, ritorniamo sempre al punto di partenza. È fondamentale che l'andarsene di Gesù dalla loro esperienza lo colloca in una posizione privilegiata, in una posizione irraggiungibile, in una posizione divina, cioè l'ascensione pone Gesù sul versante divino, perché Gesù avrebbe potuto anche rifiutare di morire e quindi mettersi in un atteggiamento: Padre, perché mi hai abbandonato? Ecco, se Gesù si fosse fermato a questo, Gesù sarebbe stato tutta un'altra storia. Quella di oggi è una liturgia veramente delicata. È delicata perché deve essere compresa correttamente, per non rischiare di banalizzarla, svalutandola. Cioè, noi abbiamo una visione fisicistica dell'ascensione. E in questo siamo condizionati dalle rappresentazioni artistiche, pittoriche, cinematografiche che si collocano sul versante della lievitazione, confondendo così in modo irreparabile i piani e gli obiettivi dei racconti evangelici. Ricordiamoci, non dimentichiamo mai, che già al primo secolo la comunità nascente, si è staccata definitivamente dal giudaismo e ha cominciato a ragionare con altre categorie e con altri metodi. Ha cominciato ad assumere le categorie filosofiche di Platone attraverso Plotino, che è anche lui del primo secolo d.C., e successivamente, nemmeno tre secoli dopo, con Agostino assumerà definitivamente le categorie della cultura romana. Poi nel XIII secolo Tommaso d'Aquino trasformerà il cristianesimo nel perfezionamento della filosofia aristotelica, cioè assumerà tutte le categorie filosofiche di Aristotele per spiegare tutti i contenuti del cristianesimo, la Summa Teologica. Ma tutto questo, come dire, non può essere contestato, ma io mi chiedo se questo è il, se il cristianesimo di Tommaso di Aquino sia il Vangelo di Gesù, o se il Vangelo di Gesù non è usato per, secondo anche le conoscenze dell'epoca, non è usato per incolpevolmente, non è usato per definire un'altra cosa. Anche di fronte all'ascensione, per esempio, noi quando pensiamo all'ascensione ci vengono subito in mente, con la fantasia, le pitture, per esempio a Giotto, tra il XIII e il XIV secolo, il Perugino e Raffaello, tra il XV, o Garofalo di cosiddetto Tesi Bonaventura, dal XV al XVI secolo, Paolo Veronese e Pietro Damini del XVI-XVII secolo. Perché le loro arti figurative ci hanno condizionato e hanno modificato la percezione del nostro pensiero. Quando noi pensiamo al passaggio del Mar Rosso, istintivamente pensiamo al colossal di Cecil de Mille, dei Dieci Comandamenti, con questo mare che Mosè, e i due muraglioni, eccetera, delle acque. Senza rendersi conto che è anacronistico il muraglione di sotto. Capisco il muraglione di sopra, ma il muraglione di sotto che senso ha? Se l'acqua se ne va via, ma capisco quello che non li affonda, ma l'altra. Cioè c'è ci sono delle cose che bisogna stare attenti al linguaggio biblico. Noi non conosciamo l'Oriente. Non conosciamo dove sono nati i Vangeli, non conosciamo il giudaismo, non conosciamo l'ambiente, non conosciamo nulla. Ma noi vogliamo tentare di utilizzare il giudaismo, tutte queste cose qui, per giustificare quello che storicamente si è assodato e si è realizzato. Ma il cristianesimo che si è realizzato nella storia, in modo particolare, dalla fine del III secolo in poi, siamo sicuri che è esattamente il Vangelo di Gesù, o non piuttosto che sia uno sviluppo altro? Cioè il punto di partenza è lì, però poi man mano che è andato avanti si è trasformato ed è diventato quella realtà, quella cosa che si chiama oggi la religione cattolica. È importante che noi ci ricordiamo sappiamo di leggere testi che sono nati in un contesto e li leggiamo con una cultura delle strutture mentali che sono completamente al di fuori. La filosofia tomistica, la filosofia aristotelica, la filosofia platonica non c'entrano nulla con il messaggio evangelico. Sono categorie che non si possono applicare. Certo che noi possiamo anche farlo, perché dobbiamo utilizzare gli strumenti che man mano scopriamo, eccetera. Però se si possono utilizzare le categorie aristoteliche, perché non utilizzare anche le categorie dell'America Latina, le categorie sociali? Perché non utilizzare le categorie proprie dell'India? Perché non utilizzare le altre categorie? Altrimenti ha ragione Benedetto XVI, che in una visita in Germania ha detto, a Ratisbona mi pare, ha detto che il logos, quindi considerandolo come il pensiero greco, è consustanziale alla rivelazione cristiana. Questa, a mio parere, con tutto il rispetto per Benedetto XVI, è una enorme bestialità, perché a lui questo serviva per poter giustificare tutto quello che lui ha fatto per distruggere il Vaticano II e per giustificare tutte le prese di posizione che aveva preso il Papa precedente insieme a lui, che hanno di fatto parcellizzato la Chiesa e l'hanno messa in mano alle sette cattoliche retrive che negano non solo il Vangelo ma e prendono solo San Tommaso d'Aquino, prendono solo Sant'Agostino e prendono semplicemente dal Concilio di Trento, Concilio di Trento e Concilio Vaticano I. Dunque, detto questo, ecco allora che ci disponiamo. Spero di essere stato chiaro. Spero di essere stato chiaro, perché credetemi, non è facile. Io la capisco, la intuisco, però poi a tradurla in parole, in spiegazione, è una cosa veramente, veramente straordinaria. Il nostro limite è che il catechismo, avendo imparato le cose a memoria, per poter finalizzare la conoscenza alla prima comunione, nulla di più tragico. Il catechismo è veramente una scuola di ateismo che insegna a superare anche lo stesso concetto di Dio, che ci riesce molto facilmente, perché se oggi siamo a questo punto, quando si arriva a celebrare la messa con le fotografie dei propri parrocchiani, voi capite che si celebra la messa di un cimitero in cui al posto delle tombe ci sono le sedie vuote e le foto dei defunti credenti. Chi ha fatto queste cose, che ha messo in evidenza una religione che ormai va lentamente o anche velocemente verso la fine, e non dobbiamo essere disperati di questo, perché le cose devono cambiare e cambieranno anche se noi non lo vogliamo. Peccato, perché sarebbe bello se noi potessimo farne parte. Dice l'antifona d'ingresso: uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore ritornerà. Alleluia. È qui che si fonda la convinzione, la teologia del secondo ritorno. Alla fine del mondo, dice la rivelazione cristiana, Gesù ritornerà fisicamente sulla terra a prendere possesso di tutto il regno di Dio. Spirito Santo, tu hai formato gli apostoli nei 40 giorni dopo Pasqua. Veni, Sante Spiritus. La formazione, 40 giorni di preparazione, di formazione, di studio. Spirito Santo, tu sei l'acqua viva del battesimo che alimenta la fede. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai compiuto la promessa del risorto, rinnovando l'umanità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti gli apostoli a Gerusalemme, in Galilea e in tutta la terra. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu illumini i nostri occhi per farci vedere la vocazione alla speranza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai svelato a Paolo il mistero nascosto perché lo rivelasse. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il potere dell'agape che Gesù ha in cielo e in terra. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la presenza sicura del Signore risorto fino alla fine del mondo. Veni, Sante Spiritus. Con l'ascensione inizia la missionarietà della Chiesa, che non significa andare a convertire, come purtroppo si è pensato fino al 1800, ma oggi è uno dei temi che è molto più cari a Papa Francesco, che lo ripete continuamente. Noi non dobbiamo fare proseliti, non dobbiamo convincere la gente a diventare cristiani. Noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita che essere e vivere da cristiani vale la pena. E se noi viviamo in un modo trasparente, verrà un giorno in cui coloro che vivono accanto a noi ci diranno: perché tu sei così diverso, così diversa? Che hai tu di speciale, perché sento che in te c'è qualcosa? Allora noi diremo: perché io vivo, condivido la mia vita con Gesù ed è animata dal suo messaggio e dal suo Vangelo. Lo vuoi conoscere? Ci segniamo con questo segno della relazione assoluta, della paternità, della figliolanza e dello Spirito. Lo facciamo in ebraico, la lingua di Gesù. Beshem Av, Veaben, Veruach, Hakodesh, Elohim, Echad. Amen. Il Signore si sottrae alla nostra vista per rendersi visibile negli eventi della storia e nel volto degli uomini e delle donne. Forse ci siamo distratti, forse abbiamo smarrito la direzione del monte dell'ascensione. Forse dobbiamo fare un esame di coscienza perché non siamo in grado di cogliere e riconoscere la presenza nella quotidianità della nostra esistenza, preferendo chiuderci nelle sicurezze apparenti e nell'immaginazione della nostra formazione catechistica. Respiriamo un attimo, ed è sempre un buon punto di partenza domandarsi a che punto siamo della nostra storia, del nostro cammino. Signore, andandotene hai voluto lasciare spazio ai discepoli. Abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, ascendendo al cielo, hai lasciato la storia nelle nostre mani. Abbi pietà di noi. Christe eleison. Signore, sottraendoti alla vista, hai scelto di restare sempre con noi. Abbi pietà. Dio, che nell'ascensione al cielo del Signore Gesù fonda la missione della Chiesa inviata a tutti gli uomini e le donne e a tutti i popoli, ci doni la nostalgia del cielo, la gioia di vivere sulla terra, la forza di sopportare la fatica di crescere in pienezza e armonia insieme al perdono dei nostri peccati per la sua grande e infinita misericordia. Perché grande è la tua misericordia, Signore. È infinito il tuo perdono, o Redentore di Israele. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, tutte le intenzioni che abbiamo espresso all'inizio. In modo particolare le intenzioni che attraversano il cuore di nonno Alfonso di Corlo, al compimento domani, 25 di maggio, dei suoi 86 anni, insieme ai suoi figli, a tutti 12 i nipoti, a tutte le generazioni che verranno, e a tutti coloro che lui ha incontrato nella sua vita, perché ha lavorato per gli altri, specialmente giovani. E insieme a lui Vorrei ricordare la moglie di cui è parte viva, e con la quale ha convissuto per un totale di 62 anni, 4 più 58. Poi vorrei ricordare anche Patrizia, l'amica di Denise, e la sua bambina Margherita, il suo marito, il papà, i nonni della bambina. Vorrei ricordare Denise con Jacopo, Giovanna e Marcello, e anche Alessio, il fratello, e poi i genitori di Jacopo con Pietro e Mario, Fernanda insieme con Emilio, Alfredo Maineri, che inizia il suo esodo, e poi tutti voi. Io non so se voi potete già vedere i vostri nipoti, so che alcuni ancora non li vedono. Anch'io, qui mi trovo molto a disagio, vi vedo una per una e uno per uno, vi vedo tutti qui. Chiaramente è innaturale, però è indispensabile rimandare ancora, fino a quando sarà possibile, perché io qui non, se non vi volessi bene, comincerei subito, avrei potuto cominciare anche oggi, però io vi voglio bene, devo essere prudente, perché voi non venite qui a piedi, voi venite con gli autobus, con la metropolitana, con le macchine, e quindi e poi qui non siamo in grado, come si fa a dire tu entri, tu non entri, ne possono entrare solo 25, non possono entrare di più perché dobbiamo mantenere le distanze, no? Io non sono in grado di garantire nulla in questa chiesa così piccola. Sì, ci stiamo anche in 150 quando ci sono i concerti, ci stiamo anche in tanti quando c'è la messa, però vedete come siamo sempre attaccati l'uno all'altro, perché la partecipazione è fisicità, è toccarsi, e abbracciarsi, e parlarsi, sperimentarsi, no? Se i preti, come dice Giovanni, come dice Francesco, devono sentire l'odore delle pecore, come si fa a sentire l'odore delle pecore in streaming? No, non ha senso. E allora io vi ricordo tutti, siete qui con me, perché non è che siete qui oggi con me, io vi porto sempre con me, perché voi siete le mie ossa, siete la mia carne, siete il mio pensiero, siete la mia vita, partecipate, siete parte attiva, vivente della mia vita. Io non riesco a far nulla senza pensare a voi, non ho più una vita mia, autonoma, indipendente, io sono vostro dipendente e lo sono nel profondo del cuore, no? È come una dipendenza tossica, nel senso che voi siete la mia droga, che io assumo volentieri, non è che mi lamento, semplicemente per dirvi che il rapporto è talmente tale, tutti lo sentiamo questo, perché sono sicuro, perché lo do per scontato, che è reciproca la cosa, perché sperimento che effettivamente ci vogliamo bene. Quindi vi raccolgo tutti, senza dimenticare nessuno, e vi depongo in mezzo, nel cuore di questa parola che presentiamo al Padre, con la forza e la fortezza dello Spirito Santo. E poi vorrei ricordare in modo particolare tutti i ragazzi e i giovani che in procinto di dare gli esami. Mi auguro che abbiano compreso un po' di più la necessità dello studio. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, leggiamo la prima lettura degli Atti degli Apostoli. Vi ho detto che è quella della cosmica, una visione, una descrizione cosmica, perché Gesù è presentato come la convergenza di tutto l'universo, di tutto il mondo. Non è più una visione, una descrizione legata al giudaismo, all'ebraismo, ma è legata alla universalità, no? Questo lo ha capito Teilhard de Chardin, che ha fatto di Cristo l'omega del mondo, Cristo omega del mondo, cioè Cristo il punto di convergenza finale, il punto di convergenza finale di tutte le cose. Per questo io confido molto, anzi sono certo che verrà un giorno in cui la scienza e la fede coincideranno. Dagli Atti degli Apostoli. Capitolo primo, i primi 11 versetti, è proprio all'inizio. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavoli con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Avete notato il versetto 8, che è la descrizione geografica della dopo ascensione. Di me sarete testimoni a Gerusalemme, che è il cuore della Palestina al sud, in tutta la Giudea, che è la regione che comprende nel sud, che comprende Gerusalemme, la Samaria, che è la zona dei nemici di Israele. Quindi comprende, Gesù scardina i confini. Non esistono più confini tra Gerusalemme e la Samaria. La Samaria è la zona centrale che separa la Galilea dalla Giudea. E quindi lì risiedono quelli che storicamente sono i nemici invincibili. E in tutta, fino ai confini della terra, notate questo concetto di universalità. Oggi, giorno dell'Ascensione, inizia la missione. Di me sarete testimoni. Sarete testimoni, martyroi, martiri. La testimonianza è un martirio perché esige una coerenza nella verità. La verità, cioè, non può essere finzione. Non può essere far finta. Gerusalemme, Giudea, tutta la terra. E poi la nube che accompagnava gli israeliti durante la peregrinazione, che fu soggetto attivo durante la traversata del Mar Rosso. Vi ricordate che la nube si pose in mezzo tra gli egiziani e gli israeliti. Qui abbiamo un salmo, il salmo 47-46, che è un inno comunitario a Yahweh Re. Questi appartiene ad un gruppo di salmi che gli studiosi chiamano i salmi del regno, perché celebra la regalità finale di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ora ci sarebbe la seconda lettura, tratta dal primo capitolo della lettera ai figli Efesini, perché qui abbiamo una benedizione di Paolo al modo ebraico, ma se mi dilungo andiamo veramente fuori, perché avrebbe bisogno proprio di una buona introduzione sul senso della benedizione, che non è semplicemente lo schiaccia moschi che siamo abituati a vedere noi. Per cui passo al Vangelo, e notate come il versetto introduttivo al Vangelo mette proprio in evidenza questo, cioè questa universalità, questa cattolicità, questa missionarietà. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la nostra consolazione, la nostra certezza. Nel cammino della storia noi non siamo soli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, gli ultimi 5 versetti. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Non sappiamo quale sia. Quando lo videro, si prostrarono. Notate la liturgia. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Notate che parola del Signore. Notate che se si legge lentamente, assaporando le singole parole, si riesce a cogliere degli aspetti che veramente non si riuscirebbe in una lettura frettolosa. Ecco, questo testo di Matteo chiaramente ci pone ormai alla conclusione di una, non alla conclusione, ci pone dentro una vita della comunità primitiva ormai ben strutturata e organizzata. È da tempo che si distribuiscono e si fanno i battesimi, e allora il battesimo, che sostituisce la circoncisione, no? Come appartenenza alla nuova comunità, diventa il sigillo, diventa il, ecco perché rientra nella missione, che non è Gesù che avrà detto battezzate nel nome del Padre e del Figlio, è la prassi che ormai da almeno 50 anni e 60 anni è diventata la fase ordinaria. E quindi adesso diventa anche l'azione preponderante nella evangelizzazione, che non è fatta come caparramento degli altri, ma come andate e fate discepoli tutti i popoli. Guardate questo senso, significa che noi non possiamo avere distinzioni, non possiamo fare separazioni, non possiamo, perché abbiamo come vocazione il mondo intero, perché tutti. Quanti cristiani, per esempio, hanno pensato in questi anni, in questo periodo, che tra i migranti ci possano essere dei battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Quanti si sono preoccupati che queste persone potessero vivere il loro battesimo? Quanti? Se solo si fossero preoccupati di questo per affermare il senso della loro cattolicità, eppure poi si va a sventolare il rosario e il Vangelo, il nome del rosario e del Vangelo, si uccidono queste persone, li si rinnegano. Quindi alla fine, a 50 anni dalla morte di Gesù, resta il problema della incredulità. La maggior parte degli ebrei non ha creduto in Gesù. La stragrande maggioranza degli ebrei non lo ha voluto riconoscere. Perché solo una minoranza ha creduto? E perché solo una minoranza? Se il Messia doveva ricostruire tutte le tribù di Israele, perché non succede nulla? Perché la morte di Gesù è stato un fallimento all'apparenza? Ecco, di fronte alle difficoltà di una Chiesa che si interroga, essi dubitavano. C'è il rischio di un collasso verticale. Tutto è stato fasullo. In questo clima di incertezza e di abbassamento della tensione, l'ascensione è un modo concreto per spingere ad operare oltre Gesù, spingere ad operare nel mondo, cioè a prendere coscienza che la storia a voi non è dato conoscere il tempo e il momento che il Padre ha riservato a sé. Noi abbiamo il compito di vivere giorno per giorno tutto quello che viviamo alla presenza del Signore. La fede nel Signore risorto è un dono di cui però a cui bisogna aprirsi, ma non è un premio da conquistare. È un dono da condividere e da mettere a disposizione. In sostanza, l'ascensione è un atto di fiducia nei confronti del Dio di Gesù, è un atto di fiducia del Dio di Gesù nei confronti dell'umanità. Egli in sostanza si mette nelle nostre mani. Non è che Dio se ne sia andato salendo, come dicevo, su un ascensore, e si affida alla nostra credibilità. Dal momento dell'ascensione, con la festa dell'ascensione e poi con la Pentecoste, la credibilità di Dio passa attraverso la nostra credibilità, attraverso i nostri stili di vita, attraverso la nostra vita, con la nostra testimonianza, che dove c'è il corpo, che è la Chiesa, là c'è anche il capo, che è Cristo. Se l'ascensione è l'ultimo atto della vita terrena di Gesù, è anche il primo atto della nascita della Chiesa, che va da oggi fino alla fine del mondo. Però come stare in questo mondo dipende dalle sue scelte, dipende dalle sue visioni, dipende dalla sua docilità, dipende dall'idea che ha di Dio e dall'idea che purifica costantemente di Dio. Quindi oggi noi siamo in uno stato di missione, dobbiamo aprire la Chiesa. Cosa significa aprire la Chiesa ai cristiani? Aprire la Chiesa vorrebbe dire: eccoci, ci siamo, noi siamo qui con la nostra vita, siamo testimoni di un progetto che cambia le sorti dell'umanità, e allora dovremmo essere in grado di proporre un cambiamento radicale nell'economia, nella politica. Noi invece per anni, per secoli abbiamo sostenuto, da un punto di vista politico ed economico, abbiamo sempre sostenuto i peggiori, abbiamo sostenuto gli sfruttatori dell'umanità, predatori. Non è forse il tempo, l'ascensione, missionario della nostra conversione? Inizia il nostro tempo, facciamo in modo che sia anche il tempo di Dio. Preghiamo insieme, sempre tutti uniti, senza dimenticare nessuno, con gli stessi sentimenti di affetto, gli stessi sentimenti di empatia, specialmente con coloro che soffrono in modo particolare. Preghiamo insieme il Padre nostro affinché possiamo avere una coscienza sempre maggiore della nostra dignità, perché dobbiamo rendere conto al mondo intero della ragione della nostra speranza. Diciamo insieme con tutti gli uomini e le donne del mondo il Padre nostro in aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, avunà di bishmaya, sia santificato il tuo nome, itikadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiavend reutach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya ken bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechaya vayena. E non abbandonarci alla tentazione, ve alle ta'alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. Concludiamo la nostra celebrazione della parola con l'ultima preghiera, che è riassuntiva di tutte le nostre intenzioni, delle nostri cuori, delle nostre menti, dei nostri pensieri, delle persone che abitano, le nostre preoccupazioni, in attesa di vederci appena possibile, pensando a Rita e Giovanni di Ceriale, a Enzo che deve ritornare, ad Alessandra, alla Silvia, a Denise, al nonno, al santo nonno di Corlo, Alfonso con tutta la sua tribù sconfinata, e a tutti, senza distinzione, senza limiti. E su tutti voi invoco la benedizione proprio come una berakà, cioè come una trasmissione di fecondità. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, che benedici il tuo popolo. Benedetto sei tu, Signore, che siedi alla destra del Padre. Benedetto sei tu, Signore, che ci precedi nella casa del Padre. Benedetto sei tu, Signore, che non ci lasci orfani del tuo Spirito. Benedetto sei tu, Signore, che rivolgi il tuo sguardo sul mondo. Benedetto sei tu, Signore, che manifesti il tuo volto di pace. Benedetto sei tu, Signore, che cammini avanti a noi come guida. Benedetto sei tu, Signore, che vivi accanto a noi come sostegno. Benedetto sei tu, Signore, che stai dietro di noi come scudo. Benedetto sei tu, Signore, che risorge in noi come consolazione. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e su di noi e con noi rimanga sempre. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Termina qui la celebrazione del ministero della mensa della parola. Aspetta di essere vissuta nella vita, perché possiamo tutti portare frutti di risurrezione e di pace. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina del cielo, rallegrati, alleluia, perché colui che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come disse, alleluia. Prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della tua vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora vi saluto tutti, vi sono stati feste varie in questo periodo, gli auguri li faccio a tutti, in modo particolare al santo nonno Alfonso, che se la godrà questa giornata con la famiglia, sperando di poterci vedere presto, appena sarà possibile. Auguro a tutti una buona settimana, spero che siate prudenti, almeno voi, almeno noi siamo prudenti, perché anche questo fa parte del nostro essere credenti. Essere prudenti per rispetto verso noi stessi, ma anche per rispetto verso gli altri, perché ancora non è finita l'emergenza. E quindi diamo l'esempio quando camminiamo, quando andiamo fuori, quando ci relazioniamo con gli altri. A Enzo il benvenuto, appena arriva, semmai, visto che la chiesa è chiusa, lo chiuderemo qui, gli daremo pane e acqua passandola da uno sportello. I servizi ci sono, i detergenti anche, quindi lo possiamo tenere qui segregato magari fino a settembre. Auguro a tutti una buona settimana. Grazie della vostra assenza, presenza, presente, e arrivederci a presto. A tutti un abbraccio caldo, forte e solidale.